Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona. Ancona!
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con il nostro spazio quotidiano dedicato all'Ancona 1905. Brevissima pausa, abbiamo saltato solo un giorno, ma c'erano motivi per farlo, e per il resto però credo che non ci siamo persi grandi cose. Subito in apertura il numero di contatto, quello che ormai conoscete a memoria, 334 35 20 488 per interagire con noi. Questa è la settimana con Cristian Camilletti, a cui do subito il benvenuto.
Buonasera a te Stefano, buonasera ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati.
Dicevo che non ci siamo persi grandi cose, il venerdì abbiamo saltato, ma credo che non ci siano state grandissime novità per quello che riguarda l'Ancona. Non ci sono stati nuovi comunicati, siamo fermi al numero 4.
Attenzione, oggi è lunedì, di solito il lunedì arriva il comunicato, magari
nel frattempo
ma credo più in tarda serata, credo.
Ma ultimamente ci aveva fatto grazia, era uscito in contemporanea, ancora. Ma ancora siamo fermi al numero 4 di comunicato stampa. Si continua a chiacchierare a proposito delle cordate, chi si avvicina, chi si allontana, c'è quello che si chiama come una fabbrica di salotti, poi non c'è più, poi...
Che attenzione, io tremo, mi auguro che non si avvicini mai perché è un personaggio molto pericoloso.
Poi entra lui, ne esce un'altra di cordate, ma sono tutte cordate riconducibili al momento, questi nomi che girano e circolano attorno a Ancona. Sembrano scelte dal mazzo, sono tutte persone ipotetiche, stiamo sempre sull'ipotesi di contatti che vengono fatti girare attraverso la stampa, forse anche per depistare, io me lo auguro, però sono tutti personaggi scelti proprio nel mazzo. Allora, se non hanno almeno un fallimento e una condanna sulle spalle, sono nomi che non escono fuori. Sarà una scelta giusto per continuare a scendere di livello rispetto a quanti hanno gestito ultimamente l'Ancona?
Ma io credo, Stefano, che in una situazione del genere, come abbiamo raccontato spesso e volentieri, con il forte debito che ha l'Ancona, che si possano avvicinare imprenditori, diciamo, seri, pronti ad investire sull'Ancona con un debito così, io la vedo un po' dura. Quindi è più facile che venga quello, diciamo, il meno pulito, che perlomeno ci provi a prendere l'Ancona in mano. Infatti fino a questo momento perlomeno i nomi che sono usciti sono di quell'entità là.
Sì,
sono personaggi
sono
limpidi.
Scelti nel mazzo. Cioè proprio
esatto.
Una...
Adesso non so, perché i nomi comunque non sono usciti per quanto riguarda questa cordata del Nord e anche gli stessi del il gruppo edile romano, però Stanislao, Dondi, sono tutti nomi molto preoccupanti, che io mi auguro mai e poi mai mettano piede in Ancona. Insomma, ci sono bastati quelli di quest'anno e già non sapremo di che morte finirà questa Ancona. Quindi vediamo almeno di, se è possibile, nell'ultimo step di cercarlo di fare nel miglior modo possibile.
E ricordiamo che l'ultimo step vuol dire il tentativo disperato di iscrivere l'Ancona nel campionato di Serie D, come Domodossola.
Presa un po' ardua, però...
Quindi questo sarebbe l'ultimo step. Altri step al momento non ce ne sono. C'è sì chi vorrebbe stare alla finestra e tentare di ripartire dall'eccellenza, perché sicuramente si spende molto, molto di meno. Però... Noi speriamo in ogni caso di ripartire dalla Serie D. Questa è la speranza. L'eccellenza sarebbe veramente
personalmente,
un trauma grosso.
Sì, personalmente Stefano, anche il discorso legato alla Serie D, facevamo anche questi discorsi nelle passate settimane, c'è la possibilità anche con un debito così chi arriva di poterlo diciamo diluire nel tempo, però il discorso è sempre a monte, bisogna vedere chi si avvicina, qual è il suo progetto di calcio da fare ad Ancona, il progetto imprenditoriale, perché chiaramente se arriva un tizio Caio di turno che si vuole così buttare nel mondo del calcio per prova, non si va a impelagare in un discorso legato a una gestione di un debito per tanto tempo, quindi si va a ragionare più sul breve termine, quindi è difficile pescare una società in Serie D in questo momento con un eventuale poi ripescaggio, perché questo va sempre detto, che se qualcuno decide di prenderla così com'è e mette mano al portafoglio, la possibilità c'è,
la
del
possibilità
ripescaggio
sulla carta c'è, ma sulla carta sono altri 500.000 euro tra fiducia, cioè fra fondo perduto e tassa di iscrizione.
Chiaro.
Poi dopo ce ne sono 250.000 di fideiussione e quindi andiamo già a 750.000 euro da mettere sul piatto solamente per tentare, sicuramente sarebbe un sicuro ripescaggio nel campionato di Lega Pro, anche perché al momento si fanno i conti di quante marchigiane saranno presenti nella prossima stagione, ma su una su cui si sta attendendo un velo pietoso, perché si fa prima parlare dell'Ancona, non di chi giustamente è rimasto meritatamente nel campionato di Lega Pro, ma che è in condizioni contabili, se possibile, peggiori di quelle dell'Ancona.
Facciamo il nome del Latina, insomma. Cioè, io...
Ma io farei anche di casa nostra,
sì,
della Maceratese.
A me viene un po' da sorridere quando sento parlare del Latina, ha un debito sopra i 6 milioni d'euro. Chiaramente 6 milioni d'euro per fare la Lega Pro, lì ci vuole, come dico sempre io, un pazzo della situazione che arriva e ci mette i soldi. Poi pensi all'Ancona, 1,5 milioni, un po' ti viene da sorridere, cioè... Con una differenza così,
se pensi che Longarini si è ritirato dopo aver investito 5 milioni nell'ultima stagione più i contributi televisivi su una squadra in Serie B, puoi fare anche il confronto per quello che costa, quanto costa tenere una società di calcio in questo momento. Vabbè, questi sono situazioni su cui ci stiamo ormai scervellando da un po', però quello che manca, e quello un po' mi fa ancora arrabbiare, quello che manca in ogni caso è la figura che sta, noi supponiamo che stia, contattando ipotetici salvatori, lo metto tra virgolette, cioè la figura di chi dice io sto contattando personaggi legati alla Confindustria, io sto contattando e lo sto facendo personaggi legati alla finanza, alle costruzioni, non c'è. Per adesso noi abbiamo sentito solo di disponibilità. Una volta che viene fuori una figura che dice io sono interessato, disponibilità a dialogare con chi si candida. Però nessuno sta cercando, almeno che ne sappiamo noi ufficialmente, nessuno sta cercando un ipotetico candidato al salvataggio del calcio dorico. E questa è una cosa abbastanza triste per quello che riguarda il futuro. Ma nel frattempo c'è già invece chi si è accasato, quindi... Per quello che riguarda, e lo sveleremo tra poco, dopo il break pubblicitario. Però prima di andare in pubblicità, dico sì a Fiorella, tu mi capisci, ti rispondo e ti confermo sì al tuo messaggio. Per quello che riguarda la città di Ancona, apriamo subito con una notizia che ci dispiace, perché ci ha lasciato una voce importante, una voce musicale, roca, le sue... performance ispirate a Joe Cocker, le abbiamo sentite tutti quanti, sto parlando di Enrico, ma tutti quanti lo conoscevano o come Big o come Ciccio Ragni, quindi Enrico Ragni, che questa mattina purtroppo ci ha lasciato, si è spento a 66 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Ciccio Ragni era il fondatore negli anni 80 della Smile Orchestra, tante le esibizioni dalle feste dell'Unità alle varie feste sagre eccetera, ma anche a tournée importanti per questa voce tutta anconetana, quindi ci stringiamo ovviamente attorno alla famiglia Ragni e a tutti coloro che negli anni sono susseguiti proprio all'interno della Smile Orchestra, ovviamente carattere un po' forte, Ragni, difficile per alcuni poi dopo andarci anche d'accordo, però sotto l'aspetto musicale sicuramente lascia un vuoto ad Ancona, quindi un abbraccio anche a tutti coloro che conoscevano Enrico Ragni, è un'altra tacca negativa che andiamo ad aggiungere su quello che riguarda la città di Ancona, un'altra tacca sicuramente mancanza poi dopo di personaggi che in una maniera o nell'altra allietavano le serate degli anconetani. Ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo a scoprire il primo che si è già accasato e che se n'è andato dall'US Ancona 1905.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Brown, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci di nuovo assieme con la nostra striscia quotidiana, lo sapete, dedicata all'Ancona. Cerchiamo di aggiornare le informazioni, quelle poche informazioni che filtrano, ovviamente, attenzione, filtrano, quindi vuol dire 90, minimo il 90%, io lo do che sono notizie false. Se filtrano, spesso e volentieri vengono fatte filtrare per creare ulteriore confusione nella mente di noi poveri appassionati e amanti della nostra Ancona. Amanti magari non come i tifosi della Roma, che hanno salutato ieri il loro capitano che se n'è andato. È andato dove? Poi dovremo scopriremo.
Beh,
dove
c'è, c'è un video che gira oggi su internet di una cena fatta con amici dove lui dichiara che da oggi penserà al futuro ancora da calciatore, sì, non sa dove, ma ancora da calciatore.
Questo è chiaro,
quindi, no, perché si parlava, c'è un contratto con la Roma in teoria, per fare il dirigente.
Esatto, per fare il dirigente, ma penso che ci siano dei paletti che ancora difficilmente verranno smussati. Si parlava, insomma, stessa storia di Del Piero un po', no? Si era vociferato
un trattamento un po' differente, magari, sai, Del Piero anche lui non è che sia stato molto trattato bene, magari invece dalla Roma comunque gli hai garantito un posto in società nel momento in cui smetti di giocare.
Però vorrebbe dire appendere le scarpette adesso, e lui adesso non se la senti di appendere le scarpette.
No, ancora no, ancora no. Infatti ci sono molte offerte per lui che arrivano dagli Emirati,
Dico un po' l'effetto Del Piero in quel senso lì, cioè calcio non europeo, no. Calcio
però,
di quello,
Stefano,
di prestigio, insomma, però, dove si guadagna molto di più per fare la comparsata.
Però Stefano, sai, lui è arrivato a 40 anni, sposato, 3 figli piccoli. È anche un po' difficile spostarsi all'estero con una carovana così.
Vabbè, tanto Hillary non lascerebbe perché.
No, al lavoro qua.
Al lavoro qua guadagna quanto lui, momenti.
Vedrai. quindi. Però, sai, non è. Per lui è complicato anche lasciare, secondo me, proprio la sua città. Oltre che fare una scelta di andare a giocare altrove, sì. È proprio complicato lasciare la città di Roma. Ricordiamo che Totti anni fa rifiutò una proposta faraonica dal Real Madrid, decise di vincere meno e di guadagnare meno pur di non lasciare Roma, e lì fu proprio una scelta di vita e di cuore soprattutto, sai, figlio di Roma, è il terzo figlio della lupa, potremmo quasi chiamarlo, però gli rende onore, una delle ultime bandiere molto probabilmente, ancora qualcuna, poche ce ne sono in giro.
Ma
però
sai
forse
cosa, che nella storia di Roma mi fa sorridere il fatto che nel periodo che Roma fu dei Sensi, no? Alla famiglia Sensi,
sì.
E mi fa sorridere questo fatto che la Roma era dalla famiglia Sensi, che era la proprietaria del quotidiano più diffuso nelle Marche, era la stessa famiglia. La stessa identica famiglia che gestiva proprietaria del Corriere Adriatico, e mai pensò di accostarsi alla squadra della città che editava il suo giornale. Un peccato anche quello, no? Ma la stessa cosa potremmo dire degli Angelini.
Esatto,
insomma,
me l'hai tolto dalla bocca perché così.
Stessa identica situazione, cioè grandi famiglie proprietarie di colossi nella città, non dico neanche nella regione, quindi forse magari stava nell'Ascolano, stava nel Pesarese, no, proprio ad Ancona, che però non sono mai accostati al mondo del calcio.
Ce ne sono tanti di imprenditori.
Ma forse anche lì ritorniamo al meccanismo che non c'è quella figura che si presenta davanti alla porta, figura autorevole che si presenta davanti alla porta, bussa e dice: sono Tizio, daresti una mano alla squadra della tua città? Non quella, ma alla squadra della tua città, dove tuo papà, dove tuo nonno ha iniziato la sua attività, dove. Ecco, c'è questa figura ancora, io non l'ho focalizzata. Io mi auguro che ci sia, che sta lavorando sotto copertura, che stia preparando il terreno.
E poi io ho un sogno, Stefano. La famiglia Longarini ha lasciato la Ternana.
I sogni fanno male.
Io ho questo sogno di rivedere un Longarini al comando dell'Ancona, perché l'ultimo vero calcio, a parte la parentesi Pieroni, che si può amare o no il personaggio, però abbiamo comunque visto il calcio ad un certo livello anche con Ermanno Pieroni, e ci ha portato giocatori di un certo calibro. E però con Longarini, forse è morto con Longarini il vero calcio ad Ancona, in un certo senso. Un calcio comunque di quegli anni, perché sappiamo, possiamo poi accostare tutto quello che ha combinato, dopo sono altri discorsi, però è anche vero che in quegli anni là, negli anni 80 e negli anni 90, era una cosa abbastanza diffusa, quindi prima di puntare il dito, però c'è chi comunque a distanza di anni lo rivorrebbe,
sì,
e appunto
sì, sì.
Io dico, la, io mi il mio sogno sarebbe
sempre
quello.
Sempre che ci sia dietro le quinte questa persona che si stia dando da fare, non solo a chiacchiere, non solo pensare alle campagne elettorali del prossimo anno, perché dopo le cose, i nomi, le facce, i volti, le dichiarazioni, sono tutte cose che già abbiamo visto, sentito, risentito, e poi alla fine, mi spiace, non è andata in porto. Cioè, bisognerebbe, insomma, non dico svegliarsi, però dare in ogni caso una mano a questa città e soprattutto a noi tifosi, né? Poi dopo la città è un passo magari successivo, intanto cioè, mi accontenterei che venisse fuori qualcuno pronto a darci una mano con il calcio. Miani, basta perdere altro tempo, porta subito i libri in tribunali, tanto non ci sta nessuno che tira fuori i soldi, levatevi tutti dalle scatole, forse ce la faremo a ricominciare da capo anche se dal basso, dice Gianni. Gianni, io sono sempre lì, siamo a scuole di pensiero magari diverse, perché il problema è, noi potremmo dire a Miani porta i libri in tribunale, falliamo, ma chi raccoglie i cocci? Io a monte è sempre quello, chi raccoglie i cocci? Chi è che ti scrive la società e continua a portare il calcio ad Ancona? Cioè, se tu Gianni hai questa informazione, che c'è pronto qualcuno a portare il calcio ad Ancona, fammela sapere. Così anch'io vengo dalla parte di chi dice portiamo i libri in tribunale e chiudiamo questa società di M con un fallimento. Io sono perfettamente d'accordo. Ma se c'è qualcuno che ci garantisce che il calcio continua ad Ancona, se tu lo sai che c'è qualcuno, mandami un messaggio, dici c'è Tizio che ha garantito che porterà avanti il calcio ad Ancona, e allora c'ha un senso dire a Miani porta sti libri in tribunale, c'ha un senso dirlo anche al revisore dei conti, al dottor Pinco Pallino, porti i libri in tribunale, lei lo può fare, oppure non lo so, dire anche a Sostenibile Ancona, attivati, a Sostenibile Ancona, chiedi un controllo della contabilità e porta i libri in tribunale. Cioè, c'è un senso fare questo tipo di pressione se dall'altra parte siamo sicuri che c'è un qualsiasi società, ente, individuo, non lo so come neanche, ectoplasma, vedi tu, che però dice io la porto il calcio ad Ancona, continuerò a far fare il calcio ad Ancona. Questa parte qui a me personalmente manca.
Teoricamente è tutto giusto quello che dici Stefano, il problema è che ricordiamoci sempre che comunque l'attuale società comunque vorrebbe un qualcosa in cash, quindi una buona uscita, quindi prima di... cioè la mossa di portare i libri in tribunale a mio avviso non avverrà mai. E neanche se c'è qualcuno già dietro pronta a prenderla che si palesa, perché l'attuale società comunque vuole anche un minimo guadagnare su quello che è stato, diciamo, tra virgolette l'investimento Ancona, che poi ci abbiano messo 500, 600, 700 o 1000 euro o niente è un altro discorso, però comunque ci vogliono guadagnare qualcosa, quindi prima di
guadagnare credo che sia una parola grossa,
sì, però possiamo
dire che eventualmente vogliono rientrare tirato fuori,
certo.
Questa è una cosa, guadagnare è un termine sbagliato.
Guadagnare intendevo dire che non la daranno mai così con i libri contabili in tribunale, nemmeno sapendo che c'è qualcuno pronto a prendersela, perché secondo me fino alla fine non molleranno l'osso, come si suol dire, se appunto nessuno si palesa. Chi vuole l'Ancona in pratica deve trattare con l'attuale società, e qui tiro una riga, perché questa è l'unica verità.
deve trattare con l'attuale società, ma è l'unica società presente, quindi è ovvio che debba essere trattata. C'è un nostro amico che ci tirava le orecchie, dice: ma perché dite 1,5 milioni di debito? Avete visto i bilanci? No, magari li avessimo visti i bilanci. Sai quanto sono i debiti, su quanti quali accordi sono stati presi con i creditori? Sapete quanto si debba l'Ancona all'erario? Se si possono parlare, dare questi numeri, oppure dare queste cifre vuol dire sparare a vanvera. E su questo hai perfettamente ragione, come hai perfettamente ragione dicendo appunto siamo riusciti a vedere i libri contabili. I libri contabili non è riuscito a vederli nessuno, neanche i soci. E questo sarebbe già un bel passo avanti quando Miani e C diranno ufficialmente quello che hanno combinato e quanto sono i debiti, quanto a quanto ammonta il buco complessivo di questa gestione fallimentare dell'Ancona, iniziata in precedenza e completata nel 2017. Questi sono tutti dati che non ci sono. Eppure dovrebbero essere soprattutto dati ai soci, e noi quello che possiamo fare è fare pressione su Sosteniamo l'Ancona affinché questi dati vengano comunicati all'unico socio con cui abbiamo un dialogo, che è Sosteniamo l'Ancona, anche se ha solamente il 2%. Alessandro, Christian Guidotti se ne faccia una ragione, Zio Edo 2 La Vendetta, Gada Mister e Lupo DS, con loro seguirei la squadra anche in eccellenza, Longarini tutta la vita. Pensiero di Alessandro che appoggia la tua idea di pensare, sperare, sognare. I have a dream. Non è assolutamente vero, si presentasse qualcuno, poi vedemo. Penso che sia riferito appunto
a quello che stavamo dicendo,
di trattare con la società, esatto. E che la società non abbia voglia di mollare. E in effetti io ribadisco questo, cioè se qualcuno ha un dato, un nome, ricordiamo quello che abbiamo detto prima, di un soggetto che ci assicura, ma deve assicurarci, che continuerà a fare calcio ad Ancona, una volta che c'è questa sicurezza, allora si può fare pressione per dire consegnate sti libri contabili o in qualche maniera farli consegnare, far saltare tutto, baracche e burattini, perché appunto tramite i soci, tramite chi doveva far parte del collegio dei revisori, che è tenuto, se ci sono delle irregolarità, a farlo presente, o gli stessi fornitori, se è vero che non c'è più chance di riuscire a recuperare, basta chiedere il fallimento anche da parte dei creditori. Insomma, le possibilità ci sono e sono tante, sono varie, oltre a quelle dei giocatori, che se effettivamente non percepiranno quanto hanno sottoscritto, anche quella è un'altra situazione che si apre al 100%. Però prima dobbiamo essere sicuri che esista, non pur parler di chi dice facciamola fallire, ripartiamo dall'eccellenza, ok, mi fai vedere i dindi, mi fai vedere gli check, come le volete chiamare, la moneta frusciante, il jack frusciante come si chiamava una volta, mi fai vedere che dietro c'è questa solidità, non 20.000 euro come l'architetto romano. Qui ci vogliono, anche partendo dall'eccellenza, in ogni caso devi avere una società che quei 300.000 cash subito ce l'ha per fare l'iscrizione, per prendere i giocatori, per pensare ai campi di allenamento, per una cosa più stupida, le maglie. Insomma, devi avere un soggetto che ha liquidità, certamente un decimo di quella che ci vorrebbe nel campionato importante, chiamiamolo il Lega Pro, un decimo sicuro, per far fare un paragone, ma ci devono essere, non dopo ci saranno e dopo ci mettiamo intorno a un tavolo e quanto metti, io porto il gelato, io porto la colomba, quell'altro mette 20.000 euro, io farò un contratto di sponsorizzazione da 100.000 ma diluito in un anno e mezzo, cioè, serietà, almeno se dobbiamo ripartire dal basso ci deve essere serietà, questa volta diciamo che noi la pretendiamo, serietà di chi si affaccia all'Ancona, basta con le passerelle, basta, non se ne può più.
C'è qualche nostro radioascoltatore Piero, che come Piero da Pescara, che scrive: io ho scritto una lettera ad Angelini invitandolo a comprare l'Ancona, ancora nessuna risposta, e per dimostrare che non è una bufala vi mando la lettera, inviate la copia della raccomandata, sta a voi divulgare o meno la cosa. Quindi anche i nostri radioascoltatori in qualche maniera cercano di muovere un po' le acque, però certo. Io temo che Angelini dell'Ancona, lo posso dire, non gliene freghi proprio nulla.
No. Grazie Piero comunque della fiducia e lo aspettiamo la tua lettera. Però il problema è che non deve essere Piero, cioè, anche Piero va benissimo, ma oltre a Piero bisogna che ci sia una figura che conta, che bussa quella porta, no? È quello che dicevamo in precedenza. Ci deve essere una figura che conta e che si prende questa briga di bussare alla porta di Angelini o di altri imprenditori e dice: allora, hai preso tanto dal territorio, hai dato tanto come gruppo, come famiglia, eccetera, hai una storia, una tradizione, dai una mano alla tua città. Insomma, nel caso di Angelini potrebbe avere anche un suo ritorno d'immagine non leggero, riallacciandoci sempre al porto, non dimentichiamoci che è un'area terremotata e quindi ci sono altre agevolazioni, potrebbero arrivare anche agevolazioni fiscali sotto vari punti di vista. Insomma, la possibilità c'è, tra altre cose è notizia di oggi, vi do questa, visto che riguarda il nostro settore, quello radiofonico, a parte che ci vogliono far secchi tutti, quindi nel giro di poco probabilmente rimarranno tante radio quanto sono le punte delle dita e sicuramente quasi nessuna locale, ma questa è un'altra storia su cui andremo a dibattere più avanti. Adesso stiamo parlando dell'Ancona. Però c'è la notizia che nel prossimo decreto legge, anzi è stato già inserito un emendamento che prevede uno sgravio fiscale fino dal 75 al 95% per le aziende che investono in pubblicità. Quindi è uno sgravio fiscale sotto l'aspetto di sconto, chiamiamole così, sulle tasse da pagare, quindi non è che sono moneta, quindi, però se uno spende 100 può detrarre 75 invece che versarlo come tasse lo compensa, quindi un'agevolazione non di poco conto sotto l'aspetto pubblicitario, quindi ecco il gioco ci potrebbe essere, quindi non sono soldi persi neanche, perché poi le porti in detrazione e quindi avrai un utile alla fine. Questo per le grandi aziende, ma in maniera particolare anche le piccole, il discorso che facevo qualche settimana fa, quello di metterci assieme tante piccole aziende e dare una mano all'Ancona, per le piccole addirittura si arriva oltre il 90%. Quindi una sponsorizzazione, un investimento pubblicitario in particolare su certi mezzi darà un appoggio del 90%. Insomma, le possibilità ci sono da ragionare, ci vuole la volontà.
La buona volontà, che è quella che è sempre alla base di tutto.
Allora, leggi un SMS intanto, ma così sì. Io mi prendo il numero, se no ci bisogniamo...
Sì,
allora, ti apro questo.
Allora, il nostro amico che non si firma scrive: in caso di fallimento ci sono degli imprenditori pronti a rilevare la società. Schiavoni non può cercare di convincere gli imprenditori ottici a prendere l'Ancona in eccellenza? Allora, intanto, per rispondere al nostro amico, diciamo che al momento nessuno si è palesato per prendere un'Ancona nel caso di fallimento. Diciamo che non ci sono nomi che circolano per quanto riguarda questa ipotesi. Schiavoni che possa contattare, convincere imprenditori ottici per rilevare l'Ancona in eccellenza, io onestamente credo che sia un'ipotesi da scartare a priori, perché gli imprenditori ottici che decidono di entrare nell'Ancona lo devono fare con un certo ritorno d'immagine e appunto questo ritorno d'immagine non c'è nel campionato d'eccellenza, quindi perché tutto era legato ad un campionato di Lega Pro? Questo era un po', diciamo, l'input di cui si è sempre parlato per quanto riguarda gli imprenditori ottici di Roma, quindi io scarto la seconda, la tua domanda, l'ipotesi appunto che dicevi di Schiavoni di contattare.
Coinvolgimento. Esatto. Ritorniamo sul coinvolgimento, continuiamo a prendere poi i vostri pensieri a proposito, insomma, di questa classe politica, classe imprenditoriale anconetana molto sorniona, molto addormentata. Andiamo a trovare un ex biancorosso, Cristian.
Un ex biancorosso che io ritrovo con molto piacere, ex dorico del 94-95, difensore di quell'Ancona là con Attivo Perotti. Tra l'altro io ho una foto con questo personaggio. Io do il bentornato sulle frequenze di Radio 2, anzi credo che forse è la prima volta che lo ascoltiamo, ovvero Davide Nicola. Buonasera Davide.
Buonasera a voi.
Ciao Davide.
Ciao.
Intanto ti faccio i miei complimenti per questa bellissima salvezza che hai ottenuto con il Crotone nella giornata di ieri.
Sì, siamo ovviamente molto contenti e diciamo che gratifica ampiamente tutto il lavoro svolto, perché c'è stato da fare veramente un gran lavoro. È chiaro che anche finali di stagione come questo, credo che su 10 finali simili di stagione probabilmente accadrebbe una volta e mezza, perché a noi non bastava solo il vincere la nostra partita, ma bisognava sperare che il Palermo appunto vincesse.
Ecco, la cosa che abbiamo notato da questa ultima giornata della Serie A è che, sai, tu sei meglio di me, sei nel mondo del calcio da tanti anni e spesso si sente parlare che le ultime giornate, insomma, quelle squadre che hanno raggiunto l'obiettivo tirano un po' i remi in barca, cosa che non è successa appunto a Palermo, perché è una squadra già retrocessa e dall'altra parte l'Empoli, che se la giocava con voi all'ultima giornata alla salvezza, invece ha fatto la sua onestissima partita.
Sì, ma diciamo che queste idee, questi luoghi comuni nascono e crescono con l'idea che ci si fa, no? Nell'arco dei vari campionati. Solitamente magari chi non ha più nulla da chiedere può avere meno motivazione, oppure non può giocare in modo da non costituire troppo ostacolo per l'avversario. Invece credo che quest'anno sia stato un finale di stagione assolutamente imprevedibile. Fino all'ultima partita c'erano delle situazioni in corso, perché noi dovevamo assolutamente vincere, ma la Lazio voleva tenersi il quarto posto. Dall'altra parte sembrava una partita magari più abbordabile da questo punto di vista, con un finale più scontato. Invece alle volte lo sport riserva delle sorprese che poi secondo me aiutano anche alla credibilità generale dello stesso.
Infatti, quanto vi ha aiutato quel fantastico pubblico di Crotone, che è una piazza veramente caldissima?
È una piazza calda, anche se non ha un numero incredibile, ma adesso con l'ampliamento dello stadio, insomma, 16.500 persone si portano e si fanno sentire. Anche loro, diciamo che nel girone di ritorno hanno preso più coscienza della realtà in cui erano e davvero nel girone di ritorno ci hanno spinti dovunque.
Dicevamo appunto un tifo molto, molto caldo, e adesso io mi pongo una domanda, perché sappiamo il girone d'andata, insomma, è stato molto difficile per il tuo Crotone, probabilmente avete pagato lo scotto del salto di categoria, però c'è anche da metterci in mezzo che le prime partite le avete giocate sul campo neutro di Pescara, lontano dal vostro pubblico, quindi anche questo ha inciso ulteriormente nell'approccio alla massima serie.
Ma assolutamente la tua è una considerazione corretta, che non deve servire da scusante, però c'era di fatto due problemi sostanziali. Il primo è che non siamo riusciti a beneficiare subito del nostro pubblico in casa, dello stadio in casa, che non è facile giocare qua, insomma, anche negli anni precedenti in altre categorie. Secondariamente c'era il discorso proprio legato a un fatto che qua, nell'approccio diciamo alla nuova categoria avevamo un po' di titubanza, un po' di timore reverenziale che ci metteva nella condizione di non essere così competitivi come invece per tutto il girone di ritorno è stato. Anche se bisogna dire che eravamo già stati vicini a certe imprese in molte partite dove magari perdavamo all'ultimo, quindi c'era una base, ma nel girone di ritorno abbiamo fatto veramente grandi passi da gigante.
Ecco, una società che tra l'altro può annoverare un direttore sportivo come Urzino, che insomma più di 20 anni alla guida di quella società, un vero deus ex machina per quanto riguarda la società di Crotone.
Ma qua, e poi tra l'altro è una società da sempre quella, quindi la famiglia Vrenna al timone, anche se poi quest'anno uno dei fratelli Raffaele è uscito un po' dalla società, è rimasto Gianni come unico titolare delle quote. Mursino è qui da sempre, hanno vinto negli anni tutti i campionati a partire dai propri primissimi dilettanti. Ursino è una persona molto competente nel mercato, nel lavoro con i giovani. È chiaro che poi il mercato lo fanno loro, tu li devi valorizzare. Quest'anno anche per lui era il primo anno con cui si cimentava magari a fare un mercato dove non era abituato magari a fare, però devo dire che la grande qualità di questa società è la coerenza che hanno nel mantenere un progetto, non solo con me quest'anno, dove ci siamo incontrati e abbiamo messo sul tavolo le potenziali minacce che potevamo incontrare facendo un nuovo salto di categoria. Io ho portato le mie esperienze, loro mi hanno ascoltato con grande attenzione, ci sono accollati la possibilità di fare il mercato e poi ti hanno sostenuto sempre, anche quando le cose non andavano bene da subito, perché ti vengono a vedere a lavorare, guardano come lavori, guardano come trasmette. Quindi questo è un valore aggiunto, è stato un grandissimo valore aggiunto per me.
E questo infatti ti dà molto merito, perché solitamente una società neopromossa già puoi comunque considerare che c'è un certo impatto difficile con la categoria, soprattutto quando si tratta del primo approccio storico per la società di Crotone alla massima serie. Però effettivamente anche quando i risultati non ci sono stati, non si è mai sentito parlare di un sostituto di Davide Nicola sulla panchina di Crotone. Quindi questa testimonianza di quello che stavi dicendo.
Sì, ma come sempre giochi magari delle parti, quando le cose non vengono provano anche a proporre magari cambi di allenatore. Il punto è che noi non avevamo però dei numeri per dire, nell'allestimento della squadra, per dire dove saremmo arrivati, perché 10-11 dei giocatori erano la prima esperienza in questa categoria, numeri ce li dovevamo costruire strada facendo.
Sì.
E loro sono stati bravi in questo, perché hanno di fatto responsabilizzato tutti gli addetti ai lavori, hanno creduto in noi, hanno tolto alibi a noi, perché almeno stai cambiando allenatore, alle volte esce fuori la frase adesso tocca ai giocatori o robe di questo genere che contano poco. E poi se andiamo a vedere anche altre realtà dove sono stati cambiati gli allenatori, anzi non è che è successo qualcosa di meglio.
E qual è la partita che in questa stagione ricordi con piacere?
Ma ce ne sono diverse, sia negative, tipo contro la Lazio all'andata, noi abbiamo fatto una gran partita, addirittura il 24esimo del secondo tempo c'era stato annullato un gol con Rodin regolarissimo, saremmo andati in vantaggio a 10 minuti dalla fine. La partita ad esempio sempre in casa del Sassuolo, dove eravamo in vantaggio a 5 minuti dalla fine, la partita col Milan che abbiamo perso proprio gli ultimi minuti di recupero su una punizione un po' maldestra. Noi avevamo fatto già buone prestazioni, però è chiaro che dal punto di vista della convinzione, dell'espressione del gioco, direi che quasi tutte le partite, Fiorentina compresa, Inter, l'ultima con la Lazio, la Sampdoria per dire, o il Chievo, il Empoli in casa dove c'era stato il primo confronto diretto con una nostra pari che avevamo vinto 4-1, insomma abbiamo fatto diverse partite convincenti.
Il giocatore che ti ha stupito di più in questa stagione? So che è sempre brutto parlare del singolo, però qua dai, ti sentono solo ad Ancona, quindi puoi anche dirlo.
Scusa un attimo.
Sì.
Io non faccio mai un nome, diciamo, specifico, perché quest'anno per noi davvero la leadership è stato l'organizzazione, il gioco e la voglia di arrivare, e di tutti, da parte dell'allenatore a tutti i giocatori, di far carriera. Sono cresciuti davvero tutti moltissimo, 3 giocatori sono arrivati in nazionale, Ceccherini, Falcinelli e Ferrari, uno addirittura andrà, parteciperà anche alle amichevoli ufficiali, che Ceccherini. Sono stati venduti 4-5 giocatori a grandi società importanti come Capezzi alla Sampdoria, lo stesso Ferrari al Sassuolo. Falcinelli io lo conoscevo dalla Serie B, con noi ha avuto un grande rendimento, ma lo stesso Trotta, che non aveva mai avuto continuità di gioco, oppure vedere giocatori come Criseti che prende la consacrazione definitiva, e lo stesso Rosi che aveva sempre magari alternato stagioni un po' così altalenanti, hanno tutti trovato una grandissima. Barberis, che è un centrocampista molto giovane che arriverà secondo me a ottimi livelli, Nalini che addirittura aveva un passato da tutt'altro lavoro e che è risultato decisivo e si è conquistato. Tutti sono migliorati alla grande, proprio perché secondo me c'è un ambiente per poter, chi ha voglia di lavorare e viene qui e non riesce a lavorare, c'è qualcosa che non va. Ecco.
Un ambiente che effettivamente anche in passato, ricordiamo che Crotone è una piazza che ha lanciato storicamente giovani.
Giovani allenatori.
Giovani, bravo, esattamente, giovani allenatori e giovani anche calciatori, l'ultimo dei quali appunto uno che è sul mercato in questo momento e sulla bocca, sì, di tutti, ovvero Federico Bernardeschi, tanto per citarne uno, quindi piazza molto importante per il lancio verso il calcio che conta, la piazza di Crotone, e chissà che magari sia così anche per te, Davide, immagino che magari già il telefono incomincia a scottare.
No, vedremo, adesso avremo modo e tempo di sederci e vedere un po' che cosa è meglio per tutti, però al di là di questo è stata una grandissima esperienza.
Ascolta Davide, l'Ancona ti capita ancora un po' di seguirla magari anche tramite i giornali?
Sì, seguo io tutte le squadre dove ho giocato, magari non sono stato allenatore, le seguo perché poi come dico, un professionista non è un tifoso classico che è sfegatato, ma impara a diventare tifoso, a pensare alla storia della città in cui ne difende i colori oppure rappresenta, quindi da questo punto di vista io seguo sempre tutti.
Ecco,
poi lì sono stato molto molto bene.
Peccato soltanto un anno, io ricordo ero molto piccolo, tra l'altro dicevo in apertura, una foto con te fatta al campo d'allenamento dove vi allenavate ai tempi a Ponte Rosso, è una foto che conservo caramente insieme a te. Non è che le tue ex siano andate molto bene quest'anno per quanto riguarda la Lega Pro, perché l'Ancona ha fatto la fine che ha fatto e lo sai, è arrivata ultima, retrocessione diretta in Serie D. Ieri anche il Lumezzane, che tu hai allenato.
Sì, purtroppo sì.
Allenato e anche giocato, tra l'altro.
Sì, mi è dispiaciuto moltissimo, mi dispiace moltissimo, ma è chiaro che poi in certe categorie bisogna, prima di riemergere di nuovo, bisogna avere una struttura societaria importante, bisogna avere la possibilità di poter costruire senza avere alte e basse, e questo non è mai facile.
Arriva qualche messaggio per te, Davide. Gianluca ti scrive complimenti e saluti a mister Davide Nicola. Gianluca, questo. Poi Barti61 ti scrive: grande Nicola, ho tifato tutto l'anno per te, complimenti, e ti sei meritato tutto, anzi sei a credito con il destino. Un abbraccio, Barti61.
Grazie, molto gentile questo telespettatore.
Poi Gianni dalla stazione: grande Davide, si vedeva che saresti diventato un grande. Un abbraccio Gianni dell'edicola della stazione.
Gianni il mitico, no, stiamo parlando di istituzione per me, io me lo ricordo benissimo.
Poi Simone Bus: forza Crotone a tutta Serie A per un'altra bella storia. Effettivamente questa è stata davvero una bellissima storia, quella del Crotone. Credo che in tantissimi in Italia hanno fatto il tifo per te, non soltanto Ancona, ma non ti dico tutta Italia, ma quasi, forse Empoli esclusa, visto poi quello che è stato.
Immagino ovviamente di sì, ma come è giusto che sia, però anche noi abbiamo avvertito questa simpatia provenire da altre realtà e da altre regioni, forse perché eravamo tutti semplici, desiderosi di mettere solo il nostro ardore, il nostro sacrificio, le nostre idee, e disposti a prendere tante scarpate in faccia sicuramente all'inizio, per poi far vedere che comunque attraverso un percorso di crescita, un lavoro costante e la voglia davvero di non mollare mai, che sembra una frase fatta, perché sai, quando tu te la senti dire non bisogna mollare, può voler dire non voler dire, ma un conto è invece applicarsi ogni giorno, resettare, accettare che magari stai perdendo continuamente partite su partite e credere che quello che fai ti porterà a raggiungere qualcosa di diverso.
Poi Roberto Cipriani scrive: a sentire il grande Nicola mi ha fatto ripensare alla grande annata fatta dalla squadra del grande Attilio Perotti. Ciao Nicola, forza Crotone.
Quella squadra lì e quell'anno lì per me sono rimasti nella memoria. Io non solo mi sono trovato davvero bene nel vostro contesto, nella vostra città, mi è piaciuto tutto perché c'era uno stadio che all'epoca era appena nuovo e che avevamo inaugurato, e fu veramente una squadra che aveva molte cose in comune, aveva la voglia di lottare, di giocava un buon calcio. Mi sono trovato davvero bene, lo ricordo sempre.
Poi c'è questo messaggio che ti arriva e rispondi in base a quelli che sono i tuoi ricordi. Davide, era stata la società a dirvi di non andare in Serie A quando giocavi con l'Ancona, intendo?
Oddio, sono passati molti anni, ma non credo che una società possa proporre una cosa del genere ad una squadra, anche perché ci sono dei vantaggi ad andare in Serie A, insomma, sono economici. Poi che uno possa voler allestire poi una squadra competitiva o meno è un altro discorso, ma in ogni caso ci sono dei vantaggi. Diciamo che noi, secondo me, pagammo un po' quello che si creò intorno alla proprietà e di conseguenza anche a noi, e questo portò un po' di confusione, fu difficile magari rimanere completamente uniti, ecco.
Anche perché poi onestamente quella squadra là che era stata allestita era una squadra competitiva per la Serie B, ma che magari con il salto di categoria, con qualche ritocco, si poteva anche far bene in Serie A, no?
Ma c'erano dei giocatori importantissimi in quella squadra lì, quindi assolutamente sì, si poteva davvero fare qualcosa di particolare, costruire qualcosa di importante, però andò così e ciò non cambia e non toglie ciò che io ho pensato di quella realtà lì. Mi sono trovato benissimo proprio, come forse da poche altre parti.
Poi Franco ti scrive: caro Davide, mi ricordo quando ti incontravo tutte le mattine al Bar Torino a fare colazione. Un abbraccio.
Eh sì, è proprio così. Tra l'altro, quando vengo anche nella vostra città e rifaccio un po' tutti i percorsi che facevo allora, no? Quasi in maniera abitudinaria, perché mi dà gusto di rimmaginarmi lì dopo anni, rivivendo un po' quello che facevo allora.
Allora io ti aggiungo che magari a noi ci piacerebbe ritornare a quegli anni là, visto che tutto quello che stiamo affrontando qua, solo disavventure, niente di buono. Come si dice, mai una gioia. Quindi,
sono realtà che sono talmente belle che però per arrivare a gioire devono veramente faticare molto più di altre, questo è vero.
Claudio il Barzellettiere ti scrive: è vero che i compagni di squadra ad Ancona ti chiamavano il figlioccio di Perotti?
Sì, sì. Diciamo che mi facevano qualche battuta quando ero il più giovane, tra i più giovani. Ma c'era anche Baglieri come figlioccio allora a quel punto.
Cristian Baglieri.
Certo.
Poi Simone Bus: Davide, passi in Ancona in bicicletta?
Non so ancora il tragitto, perché di sicuro so che la voglio fare, perché l'ho promesso, io quando prometto mantengo sempre. Poi si è messo anche di mezzo Sky e quindi altri emittenti, quindi diventa difficile anche non farlo più, perché faresti brutta figura. In ogni caso, credo il 5-6 giugno di partire di qui e spero di farcela in 7-8 giorni. Mi prenderò con calma, perché insomma sono 1400 km e non so ancora che tragitto fare, se passare dall'Adriatico, dove è un po' più corta, spero, meno impegnativo.
È lunga la pedalata Crotone Torino, eh?
Parecchio, parecchio. Però credo sia stato più difficile quello che abbiamo raggiunto ieri sera, davvero.
Eh sì, è stata veramente una bellissima impresa. Adesso il tuo futuro contrattualmente ancora è legato al Crotone?
Sì, ma noi non abbiamo mai avuto problematiche di ogni sorta, nel senso che tra una settimana, una decina di giorni, una settimana, 10 giorni sono già troppi, ci siederemo e vedremo che cosa è meglio per tutti, ecco, non c'è nessun tipo di problema.
Tu, il tuo volere in questo momento, quello di restare a Crotone? O...
è l'ambizione di raggiungere altri obiettivi sempre più elevati, perché questa è un lavoro che mi piace particolarmente, me lo sento mio, forse mi diverto anche più che giocare, quindi voglio raggiungere il massimo, anche perché non è che voglio farlo per una vita intera, se no la famiglia è sempre un po' sacrificata.
Certo, sicuramente. Beh, noi Davide ti auguriamo veramente tutto il bene possibile. Guarda, ti leggo
grazie.
Quest'ultimo messaggio che arriva sempre da Franco. Davide, se passi ad Ancona in bicicletta, noi della tifoseria ci organizziamo per ospitarti una sera.
Grande. vabbè, allora lo farò sapere, dai. Okay.
Ti salutiamo così,
io
Davide.
Vi ringrazio per l'ospitalità che mi avete dato. Ringrazio, saluto tutti i radioascoltatori e Forza Ancona.
Ti rubo ancora un secondo, aspetta un secondo, c'è Gianni della stazione, chiudiamo questo messaggio. Hai ancora il ritratto che ti avevo regalato?
Certo che ce l'ho, diglielo pure. Io conservo tutte, nella mia vita sono sempre stato un po' abitudinario nei posti dove incontravo delle persone con cui chimicamente mi trovavo bene, poi tendo a frequentare quelle perché mi piace sviluppare una conoscenza più approfondita.
Bene, ti salutiamo veramente Davide, grazie
ciao,
mille,
grazie.
Bocca al lupo per il futuro.
Grazie.
Ciao, grazie. E ringraziamo Davide Nicola, grande difensore dell'Ancona 93-94, veramente in quegli anni fece veramente 94-95, scusate, pardon, 27 presenze in quell'Ancona che poteva andare in Serie A e poi qualcosa è successo, perché ricordiamo che a due o tre giornate dalla fine, adesso se la memoria non mi inganna, fu mandato via Attilio Perotti e fu Canarozzo a prendere il posto di Attilio Perotti su quella panchina, e poi sappiamo tutti come finì quella stagione con l'Ancona che rimane in Serie B. Quella era veramente un'Ancona con grandi calibri per quella categoria, c'era giocatori come Marco Sgro, Raffaele Sergio, lo stesso Davide Nicola, Gianluca Berti in porta, insomma ce n'erano lì di giocatori che per la categoria erano tanta roba veramente.
Ancora pensieri, a questo punto ritorniamo su quello che stavamo cianciando in precedenza, apriamo con un lungo pensiero di Dorico che dice: ragazzi, mi fa enormemente piacere sentire parlare gli ex e i gemellati, descrivere le imprese di Crotone SPAL, ma noi dobbiamo fare qualcosa per salvare l'Ancona. Cosa possiamo fare? Puntini. Sta famosa tavola rotonda, con chi conta si può fare, servono azioni concrete, se no il calcio sparisce, così saranno contenti in molti. Pensiero di Dorico, poi c'era il volo, era arrivato uno di Simone, dice ma era una battuta, fate tirare da Guidolin. Ok, ritorniamo allora a Bomba invece con i vostri pensieri. Miani, prendi l'auto di Rengoni Corti, sparisci velocemente, dopo l'Ancona retrocede anche Gadda, è vero, nella giornata di ieri c'è stato anche il Fano che ha conquistato la permanenza in Lega Pro condannando il Forlì.
Esatto, il Fano e anche appunto, come dicevamo in precedenza con Davide e Nicola, il Teramo che pareggiando, se non erro, in casa con il Lumezzane per 0-0, così ha condannato la squadra bresciana alla retrocessione.
Luigi dice: siete meravigliosi nel parlare da settimane di possibili trattative o acquirenti, ma la realtà la conoscerete ed è molto diversa. Scompariremo dal calcio. Pensiero proprio da una botta via di energia di Luigi. Joe dice invece: io mi ricordo quando tutta la curva gridava Lungarini in galera. Adesso speriamo in un suo ritorno. Dovevamo tenercelo buono prima, non si deve mischiare calcio con vita privata. Avete visto che gentaccia abbiamo avuto dopo di lui? Ciao a tutti, Gio.
Completamente d'accordo.
Direi che questa è una delle pecche più grosse che come tifosi dell'Ancona abbiamo come eredità, cioè il fatto di criticare ogni volta l'imprenditore di turno che gestisce la squadra, dimenticandoci poi di che rischi andiamo a e peripezie soprattutto andiamo a infilarci. E questo però spero che l'abbiamo imparato.
Dai. Lo dico da settimane, infatti, che va bene puntare il dito contro la società attuale, tutto quello che volete, chi è passato in estate, però la tifoseria e noi come Ancona, diciamo, tifosi, abbiamo le nostre colpe, perché effettivamente anche quando sono passati personaggi seri siamo riusciti a farli scappare. Appunto è stato il caso di Edoardo Lungarini. Poi ripeto, l'extracalcio è un'altra cosa, però effettivamente i tempi Lungarini sono stati tempi d'oro.
Se Lungarini vende la Ternana per motivi economici, non credo che prenda l'Ancona. Questo pensiero di uno dei tanti Fabrizi. L'abbiamo nominato Fabrizio 4. Max, io un altro anno con dei pseudo imprenditori incompetenti non lo reggo.
E non sei l'unico.
Gianni dice: il mio sesto senso mi dice che prendere una squadra fallita non costa nulla, quindi sono sicuro che qualcuno uscirà fuori sicuramente. Gianni Red, non ci siamo, non ci siamo proprio, non ci siamo, perché il tuo sesto senso probabilmente ha bisogno di rinazzina. Bisogna che si stappa il naso il tuo sesto senso. Ricordiamo allora per l'ennesima volta: se fallisce l'Ancona, chi la prende? Cioè, per prendere il titolo sportivo e rimanere nel campionato di Serie D, ha la Saldai Buffi. Detta francamente così, non è che gliela regalano dopo che ha consegnato i libri contabili, perché lì c'è un curatore che deve cercare di tirare su più soldi possibili su tutto. Dal marchio, se non verrà saldato completamente, cercando di metterlo in vendita e racimolare soldi da qualche pazzo che magari se lo riporta in Lussemburgo, su tutto quello che può essere venduto per far cassa verrà utilizzato dal curatore fallimentare, ma in ogni caso va pagato quello che è il debito, se no non prendi il titolo sportivo, quindi non puoi subentrare. Quindi consegnare libri contabili in tribunale, chiusura della società, perché nessuno al momento si è candidato a dire io investo e pago quello che c'è da pagare, e ripartenza dalla prima categoria disponibile, visto quello che è. L'Ancona dovrebbe ripartire dal campionato di eccellenza. Questa è la situazione, poi tutti ci speriamo e speriamo in altre cose, ma questo è. Tanto i politici non fanno niente, quindi proviamo con il cardinale. Non sarebbe male neanche questa. Io mi attaccherei a qualsiasi persona,
pur che ci salvi,
che ci metta mano, insomma. non starei a guardare proprio, perché come diceva Christian prima, il calcio deve essere al di sopra delle parti, no? Delle beghe, quindi sia politiche che di altre beghe. Il calcio dovrebbe stare isolato, dovrebbe. Poi le cose sono diverse. Andate da Loccioni, imprenditore serio che valorizza il territorio marchigiano da tanti anni, caro amico. Ma se tu ci avessi l'aggancio con Loccioni, se ci andiamo noi da Loccioni, penso che non so neanche se riusciamo a scroccargli un caffè. Cioè, che ci deve dire a noi? Noi contiamo con il 2 di Briscola. Armando dice: mi chiedo e chiedo, ma Giampieri e tutti gli operatori
del porto.
Fanno qualcosa per cercare di salvare l'Ancona? Armando, questa è una bella domanda, e te la lascio lì con i punti interrogativi che hai messo tu alla fine. Giampieri e gli altri fanno qualcosa per salvare l'Ancona?
A
domani mattina l'ardua sentenza, cioè la risposta. Al momento non mi pare che neanche dal porto sia arrivata una frescata, una boccata d'ossigeno nei confronti. Pur parlé, tante
chiacchiere
da tutte le parti, ma la sostanza non c'è. Max 65, ci rendiamo conto di quante belle persone sono passate ad Ancona, giocatori che hanno onorato la maglia e che hanno ancora piacere di ricordarsi di averla onorato la maglia, e questo è ancora più bello, cioè vuol dire che quel rapporto che c'è stato tra i tifosi e chi ha giocato e ha onorato la maglia è un rapporto indelebile, cioè non è stata la botte via, sì ha giocato ma non me ne frega niente, no, noi tutti quelli che vi abbiamo proposto e che hanno fatto magari come in questo caso una stagione, ma è una stagione che ha pesato nella vita sentimentale, quindi nei rapporti, nei ricordi, quindi vuol dire che il tifoso, insomma, anconetano è una brutta bestia, ma riesce anche a lasciare un segno per le persone che se lo meritano, positivo, talmente forte che anche a distanza dei 20 anni continuano a ricordarsi gli amici, continuano a ricordarsi i personaggi che hanno conosciuto. Io penso che non è piaggeria nei nostri confronti dire che si ricordano, non so, di Gianni, abbiamo sentito prima, o si ricordano di Franco, o si ricordano di altri personaggi, no? Che potrebbero andare immediatamente nel dimenticatoio se uno arriva ad Ancona, prende il suo stipendietto, si fa la sua stagioncina, 2-3 gol se riesce, oppure fa qualche azione giusto perché viene pagato e poi cambia maglia e se ne va da un'altra parte. E se si ricorda vuol dire che il rapporto che si crea con i tifosi
purtroppo
bello.
Stefano, sono cambiati anche molti tempi, cioè, so che sembra una frase fatta, però anche i calciatori stessi, non ci sono più i calciatori di una volta, verrebbe da dire, perché Davide e Nicola, vedi, sono passati gli anni, perché gli anni sono passati, parliamo stagione 94-95, ha fatto un suo percorso anche lo stesso Nicola da calciatore in piazze molto importanti, è andato a giocare, l'ha detto anche lui, Ancona era quasi all'inizio della sua carriera calcistica, ha fatto un percorso da calciatore molto importante, lo sta facendo da allenatore importante altrettanto e secondo me ha un gran futuro come allenatore, e comunque la persona che è diversa, i calciatori ai tempi non avevano troppi fronzoli per la testa come ce l'hanno oggi, oggi ci sono calciatori, anche giocatori che hanno vestito la maglia dell'Ancona in questa stagione, ma anche comunque soprattutto ad alti livelli, che badano molto al social, pensano a stare più sulle pagine di Instagram e di Facebook a farsi vedere la foto del tatuaggio nuovo che a pensare alle cose di campo e magari a legare un rapporto con la tifoseria stessa. Sono cambiati proprio i tempi, sono avanzati, ci siamo modernizzati e anche i calciatori purtroppo da quel punto di vista poi ne risentono, e appunto Davide Nicola ci ha fatto capire, come tu hai ben detto, come porta nel cuore ancora tutte quelle belle cose che ha passato in Ancona, anche i vari personaggi d'Ancona, come si ricorda, i luoghi dove andava a prendere magari il caffè o farsi un aperitivo al termine dell'allenamento, cioè, quindi queste sono cose bellissime da sentire che ti fanno veramente quasi scendere la lacrimuccia, perché ti danno proprio quel sapore di un calcio che oggi molto probabilmente non c'è più.
Barti dice: Radio Kabul ha trasmesso messaggi oggi? No, ti riferisci ovviamente a Davide Miani e all'Ancona 1905, oggi ancora tutto fermo. Forse l'Ancona la prenderà Tigotà e... tutto potrebbe essere. Allora, intanto Paolo ci fa sapere, il nostro coordinatore Paolo Papili, che Giampieri è stato contattato dall'autorità portuale venerdì scorso, ma ha rifiutato di intervenire perché al momento non sa cosa dire dell'Ancona, è impegnato su altri fronti molto più importanti e dell'Ancona non ha nulla da dire, cioè non è al momento tra le sue priorità. Probabilmente anche Giampieri non è stato ben coinvolto da chi potrebbe, e ripeto ancora una volta, non è la radio che può coinvolgere imprenditori o personalità ad alto livello. Possono farlo altre figure che sarebbero preposte, perché vengono scelte dagli elettori, e quindi rappresentano la volontà popolare, diciamola così alla larga, la prendo, quindi sono queste le persone che potrebbero mettersi in gioco in prima persona, se ci tenessero veramente all'Ancona, se ci tenessero all'Ancona come squadra, ma che è, e io insisto, se l'Ancona come squadra funziona, è un veicolo promozionale della città. Sentirlo dire e poi dopo non vedere messo in pratica questa cosa un po' mi lascia perplesso. Allora, se c'è qualcuno che è convinto, no, oltre al sottoscritto, che l'Ancona Calcio, il calcio ad Ancona, quindi l'Ancona Calcio intesa come squadra che rappresenta la città calcistica, può essere utilizzata come veicolo di promozione anche della città e rappresenta la città, perché quando sui tabellini, io me le ricordate le schedine, quando c'era la schedina che compariva il nome, no? E c'era il periodo che c'era la Serie A, c'era la Serie, e poi veniva preso qualcuno dalla
alla
Serie
fine
C,
c'era,
no?
La Serie C, quando vedevi l'Ancona era sempre, è vero,
no, io per un po' le ho collezionate, poi l'ho perse quei traslochi, anche quelle, ogni tanto si perde qualcosa. Però, insomma, quello è un veicolo d'immagine della città, quindi io non lo so, è più forte di me, io insisto su questo tema, cioè che il calcio ad Ancona, se è giocato, ma anche gli altri sport, ma in particolare, in fondo, il calcio per l'Italia è il primo sport, quello che muove di più. Come persone, quello che muove di più economicamente, è quello che fa arrabbiare di più, è quello che fa scrivere i giornali di più, che fa chiacchierare le radio, le televisioni, il calcio lo trovate praticamente, il calcio spezzatino, in un qualsiasi orario del giorno, in qualsiasi orario della settimana, ormai un motivo c'è, però noi non ce ne rendiamo conto, per noi il calcio ad Ancona è come un bel torneo di bocce. È identico, il risultato, il ritorno d'immagine è lo stesso.
No, forse il torneo di bocce è anche più importante.
Ormai sì, perché è diventato, scendiamo a biliardo, ma c'è un canale televisivo che fa solo quello, sì. Quindi anche quello è riconosciuto come un veicolo d'immagine della città dove vengono ospitati i tornei. Non lo so, vabbè, sarà una guerra persa. Gianni che dice, il prossimo ex chiamate Tomei? Ora secondo al Sassuolo, un po' spotte Gianni, poi mi dice anche Gianni Reddibull, dai non fare l'ingenuo, tutti sanno che quando una società fallisce i creditori rimangono quasi del tutto inchiappettati, quindi dov'è qui? Quindi non paghi quasi nulla e mi sa che allora non sei un buon commerciante Gianni Reddibull, perché non è proprio così. Non è in questa maniera così, perché ci sono i creditori privilegiati, e in questo caso sono i giocatori e tutti i dipendenti, che quelli devono prendere. Diversamente, quella azienda chiude, ma nessun altro può godere dei frutti di quell'azienda. Quindi godere di quei frutti per noi vuol dire prendere il numero di iscrizione della squadra e il campionato a cui è iscritta. Tu, per prendere queste due semplici cose, bisogna che paghi il passivo. E da lì non è che ci sia grande chance, perché se no si chiude, va avanti per il suo periodo, andrà avanti, ma poi alla fine salta. E nessuno può prenderselo. Perché non chiedete aiuto a Papa Francesco, dato che fa tanta beneficenza, ci può salvare. Io non chiederei soldi a Papa Francesco, Fiore, però magari gli chiederei di intercedere dall'alto per far sì che qualcuno, insomma, ci dia una mano. Schiavoni che fa? Schiavoni non lo sappiamo adesso ultimamente come vanno, anche lui ha impegni con la società, le trattative come vanno, però da quello che abbiamo capito anche lì dipende tutto da questa ipotetica accordata romana dei ottici o non ottici, se hanno intenzione poi di investire nella Dorica, perché Schiavoni più di sponsor non farebbe. Luchino, però ti venne mandato via le ultime 4 giornate, Cannarozzo le perse 3 e l'ultima vinta, avete saputo di Spadoni, doveva portare l'Ancona in acque calme, invece vabbè, scusate tutti a volere Longarini, ma l'anno che l'ha prese, cioè metà degli anni 80, lui la comprò ma aveva altri tornaconti. C'è una bella situazione aperta che si sta chiudendo, insomma dopo 20 anni si sta chiudendo questa situazione delle famose incompiute dei vari calcoli, adesso quelle sono competenze di altri, non nostre comunque, per quello che riguarda i coefficienti, andiamo a mettere le mani lì, insomma. Crotone una volta lo guardavano dall'alto in basso a tutti i livelli, tifoseria, squadra eccetera, dice questo nostro amico. Io ho visto il dopo partita, quando c'è stato il triplice fischio, il presidente con il cartellino in mano, scusate se non siamo retrocessi,
ecco.
Scusate,
magari con riferimento a qualche presidente noto di Serie A, che certe squadre è meglio che non ci vadano in Serie A, perché sennò non portano pubblico, non portano telespettatori, chissà. Il bello del calcio è anche questo, insomma, vedere queste favole come il Crotone, che partono da campionati dilettantistici, nel corso degli anni poi con una società seria, un progetto serio alle spalle, riescono a raggiungere anche la Serie A contro ogni progetto, perché non sono così sicuro che il Crotone l'anno scorso il diciamo, l'obiettivo principale era la Serie A, però sicuramente Crotone è famosa per aver lanciato giocatori giovani e puntare sempre sui giovani, cosa che ha fatto comunque anche in questa stagione, cioè non si sono snaturati, lo abbiamo sentito anche appunto dalla voce del mister Davide Nicola, sono andati avanti sempre per la loro strada con un ben progetto ben preciso dedicato ai giovani calciatori, lo hanno fatto in B, lo hanno fatto in Serie A, probabilmente lo faranno anche il prossimo anno, anche se la prossima stagione chiaramente sarà ancora più complicato arrivare a una salvezza, però sai, diciamo, lo scotto iniziale lo hai già pagato, quindi adesso ben venga magari qualcosa di buono per il Crotone, faremo ancora il tifo per il Crotone noi la prossima stagione, soprattutto motivo in più se ci sarà ancora su quella panchina Davide Nicola.
Io penso di sì, anche se la passeggiata che si appresta a fare è abbastanza lunga, ma l'ha promesso, quando uno fa una promessa poi dopo la mantiene se è un personaggio serio, no?
Certo.
Quindi lui ha promesso che avrebbe fatto in bicicletta da Crotone a Torino e questo si appresta a farlo. Adesso poi dopo è tampinato, come avete sentito, anche da Sky che gliel'ha ricordato in diretta subito dopo il match. A quel punto si sente un po' obbligato. Gli hanno calcolato anche i tempi di percorrenza, quanti chilometri dovrebbe fare al giorno per poter raggiungere in maniera decente. Se non vado errato, mi pare che il conto era sui 150 chilometri al giorno.
A Sky sono esperti, avendo anche il team di biciclette, quindi attenzione, magari Davide Nicola viene ingaggiato un giorno che non fa più l'allenatore appunto dal team Sky.
Alessandro dice: giusto, io pure gridavo Longarini in galera, ma avevo circa 17 anni, non capivo un bisello, per non dire un altro termine, e andavo dietro alla massa. Ora andrei a prenderlo anche a casa a piedi, Edoardo, nostro presidente. Poi aggiunge: tra 20 anni chiameremo anche Ricci come ex amato. Adesso non mi pare, no? Non mi pare che il tema sia uguale.
Alessandro, non sei l'unico. Anch'io, quando ero più piccolo, intorno ai 13 anni, 14, che stavo in curva, anch'io l'ho contestato Longarini ai tempi, però sono errori che si fanno di gioventù, dai.
Ma io penso, appunto, ritorniamo al discorso, che il tifo è cresciuto, cioè dopo aver toccato il peggio uno capisce che magari quello che veniva considerato in quel momento un fattore negativo poi alla fin fine non lo era. Dorico, dopo aver ascoltato pure il disimpegno di Giampieri, che una volta seguiva l'Ancona e che come autorità portuale non riesce a capire il nesso tra calcio e sviluppo della città, di conseguenza anche del porto, un suggerimento: alleniamoci al torpone. Al torpone? Hai scritto qua?
Dove sei? Aspetta.
Sono sul SMS.
Allora,
al torpone?
Alleniamoci al, forse voleva scrivere al torpore della città.
Alleniamoci al torpore della città, scendiamo tutti in sciopero, chiudiamo punto biancorosso, non leggiamo più i giornali e poi vediamo cosa succede. Buonanotte. Dorico, perché ci vuoi chiudere? Non l'ho capito. Non leggere più i quotidiani, ma dopo sarebbero anche i quotidiani, però in ogni caso vorrebbe dire che i giornalisti non devono scrivere, non si deve parlare più. Ma forse l'altra quota della città ti ringrazierebbe. È lì il rischio, che una fetta della città ringrazierebbe, dice: vedi che allora avevamo ragione, che non serve il calcio ad Ancona. Io quello non me lo vorrei far dire.
No, assolutamente.
Enrico 1940 mi manda invece un'email, dice: Stefano, vorrei sapere il tuo parere su questo mio pensiero. Non ti sembra paradossale, come minimo, che il buon Schiavoni sono diversi anni che cerca di mettere in piedi delle cordate che poi non vanno mai, e ripeto, mai a buon fine? Non credi che questi personaggi contattati da lui possano pensare: ma come, lui è anconetano, lui è un industriale di un buon livello, legge Rico, e non solo, non si impegna in prima persona da solo o con altri, ma si limita a fare solamente lo sponsor e viene a chiedere a noi di entrare come soci in società, e che forse questa sua annuale ricerca possa servirgli a farsi vedere, farsi sentire e scaricarsi un po' la coscienza? Facci un piacere, lasci perdere. Enrico 1940, questo un pensiero che però è anche una conclusione da parte tua, Enrico, perché dai, ti dai automaticamente anche la risposta da solo. Ma Schiavone ha detto che dopo il suo periodo di gestione, in cui anche lui ha fatto la stessa fine di Longarini, cioè è stato contestato pesantemente dai tifosi, ha detto stop, io proprietario non lo voglio più fare. Mi limito a fare lo sponsor, uno sponsor che però ha un certo peso, perché poi dopo parla, è uno sponsor che parla, che partecipa sotto questo punto di vista. E questa è una sua scelta, non è che possiamo insistere più di tanto. Dice, io quello che posso fare è tentare tramite le mie conoscenze di vedere se tra gli altri imprenditori con cui vengono a contatto ci può essere qualcuno interessato a dare una mano o acquisire la società. Queste è le sue cose, però più di quello, soprattutto in questa, magari nelle altre situazioni precedenti, no. Ma su questa aveva puntato molto i puntini sulle i, cioè ha detto non vorrei che poi succedesse come è successo in altre volte, che dice io mi dico, parlo con questo, parlo con quell'altro, non si fa niente, la colpa la prendo io. E stavolta Schiavoni su questo punto di vista è stato molto chiaro. È anche vero che al di fuori di Schiavoni non ce n'è stato uno che ha detto io sto contattando, ecco, visto che l'abbiamo detto prima, Angelini, Loccioni o altre aziende della Valle, non lo so, ne buttate lì, la cooperativa Trevalli, che una volta era lo sponsor dell'Ancona di Iesi, poi non lo so, buttate voi altri nomi. Oltre a Schiavoni non ce n'è stato uno che ha detto io sto provando a parlare con Tizio. Allora io non me la sento di dire affossiamo Schiavoni, a prescindere, Dorico, proprio per, no non era Dorico, era Enrico 1940, proprio per questo, perché almeno lui te dice, ha detto chiaro e tondo, quei nostri microfoni tutte le volte che è intervenuto, io ci provo, non assicuro niente però, perché è difficile, perché con i conteggi che in parte gli sono stati fatti vedere, il passivo grosso che c'era al momento, è difficile che una società si faccia avanti. In più la retrocessione, all'epoca era in Lega Pro ancora eravamo, poi la retrocessione in Serie D è meno appetibile, anche se, aggiungo questo fatto, è meno appetibile della Lega Pro, però ha dei grossi vantaggi, perché il campionato in Serie D costa meno. Poi uno dirà, no, ma non è vero, per fare il salto ci vuole 1,5 milioni, perfetto, però costa meno, perché in Serie D non ci sono determinati costi fissi, quelli che vanno versati ogni 3 mesi, no? Quindi gli famosi F24, di cui stiamo tanto chiacchierando, che non sono stati pagati, quindi il buffo con l'erario, che è, quello c'è, e quello se una società se lo compra va pagato. Il buffo con l'erario va pagato, perché non è che può essere, va diluito sì, ma va pagato. Chi eventualmente lo acquista deve mettersi il cuore in pace che quel passivo va pagato. Quello non ci sarebbe in Serie D, perché ci sono rimborsi spese, non ci sono i contratti depositati in Lega intesi come quelli che abbiamo nel calcio professionistico, perché sta per dilettanti. C'era cascato anche il David, il presidente suo, sì. Vogliamo garantire il calcio professionistico in Serie D, c'è qualcosa,
sarà
che
un po' difficile,
un po' difficile, ma vabbè, è cascato su
una buccia di banana, mettiamolo vabbè. Così
Max, ma quanto è lunghetto questo. Max dice, Miani, ti ricordi quando eri convinto che si poteva fare calcio etico? Tu hai avallato le cessioni dei giocatori a parametro zero, quindi non hai monetizzato il capitale ed eccoci qua con i debiti. Se riesci a capire che ci sono pochissime possibilità per non fallire, porta i libri in tribunale, tanto non ti aiuterà nessuno, almeno ci si può preparare in un altro modo senza arrivare a luglio, che non si sa se avremo una squadra di calcio. Max, vale tutto quello che ho detto in tutta la trasmissione. Costi di libri contabili non risolvi niente, perché come scrivi verso la fine, dici in un altro modo senza arrivare a luglio, che non si sarà se avremo una squadra di calcio. Il problema è che lo devi sapere prima che Miani e soci portino i nostri benedetti libri contabili. Ci vuole uno che dice che effettivamente farà una squadra di calcio ad Ancona. se no saremo a luglio a rovistare a destra e a sinistra per cercare di far ripartire un calcio ad Ancona che in quel caso veramente potrebbe essere non ma neanche l'eccellenza, perché all'ultimo momento probabilmente neanche quella ci verrebbe data.
È che secondo me, Stefano, so che magari non piacerà quello che dico, però qua si arriverà al 10 luglio, che è il termine ultimo per iscrivere la società Ancona alla Serie D.
E si tira giù la serranda.
Esatto. E dopo il 10 luglio, magari allora sì che usciranno fuori qualche imprenditore locale che ti dice: ok, adesso l'Ancona la prendo io, da quale categoria? Poi non sappiamo dove ripartiremo, però dice adesso
Non è la prendo. In quel caso lì non è la prendo.
Sì, ok.
Sempre la terminologia esatta. In quel caso lì non è la prendo, io faccio ripartire
il calcio
chiedendo la reiscrizione per l'ennesima volta con un altro cambio di storia per un'Ancona che sarà l'Ancona, visto che le stiamo cambiando tutte, non so, potrebbe ritornare l'Anconitana, giusto per staccare, sì. E in quel caso comunque stiamo parlando sempre, nella migliore delle ipotesi, di eccellenza, se non peggio, perché all'ultimo istante c'è il discorso di chiedere la iscrizione sub iudice, quindi negli spazi eventualmente disponibili lasciati da società che saltano, che ne salteranno, non è che...
Sì, quelle già stanno cominciando a saltare già ora.
Sembrerà ad essere il 31 dicembre, la notte del 31 dicembre fra poco.
E che c'è da sottolineare anche un'altra cosa, è giusto sperare in qualche imprenditore marchigiano, anconetano in specifico, e quello me lo auguro anch'io. Però la verità è anche che l'imprenditoria locale non ha tutta questa voglia di mettersi a trattare con l'attuale proprietà, sedersi al tavolo. È questo il problema grosso. Quindi è difficile pensare che imprenditori locali si mettano lì a trattare per acquistare la società. È più facile tra persone di un certo tipo, diciamo, per non dire altro, arrivare a un certo tipo d'accordo per rilevare le quote. Forse è più facile questo, però anche lì poi chi ti prende è sempre un salto nel vuoto, perché i nomi sono conosciuti al mondo del calcio come non affidabili.
Wasp, Zio Edo, tutta la vita, e noi andiamo in pubblicità.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Bertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargopier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, lui se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rieccoci qua. Allora, ultima parte di Punto Biancorosso. Siamo qua proprio allo scadere, sono già le 20, quindi siamo andati un po' lunghetti, recupereremo al prossimo ospite. Abbiamo aperto con la notizia che non c'entrava con lo sport anconetano, ma riguarda la città di Ancona, che vi abbiamo detto appunto che si è spento questa mattina una grande voce per quello che riguarda la musica anconetana, Enrico Ragni, conosciuto anche nell'ambiente come Big Ragni oppure Ciccio Ragni. Era il fondatore della Smile Orchestra, lui aveva questa voce molto roca e potente, infatti spesso e volentieri si esibiva proprio come cover per quello che riguarda Joe Cocker, e se n'è andato a 66 anni dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Quindi un abbraccio ovviamente a tutta la famiglia Ragni e a tutti coloro che hanno avuto a che fare con Enrico Ragni, con Ciccio Ragni, nei tanti anni che ha calpestato, come si dice in gergo, i palchi di Ancona, ma soprattutto di mezza Italia, anche fuori dall'Italia, con la sua Smile. E poi c'era invece un trafiletto uscito, sì, ma infatti, molto abbondante.
Volevo arrivare proprio a questa notizia, perché dovevamo averlo come nostro ospite questa sera, magari lo ascolteremo domani se ci sarà occasione. E appunto la notizia che è apparsa, e avete avuto modo anche di leggerlo questa mattina sul Corriere Adriatico, Giulio Spadoni, non c'è ancora l'ufficialità, però sarà molto probabilmente il nuovo DS del Monopoli, insomma quel famoso Monopoli che la voce di Gianfranco Mancini disse quando presentò il progetto della nuova Ancona. Prendiamo ad esempio appunto il progetto del Monopoli. Tanti imprenditori all'interno della società mettono tot soldi a testa e questa società va avanti. Sì, il Monopoli è andata avanti, si è salvata, l'Ancona invece è affossata in Serie D. Comunque, morale della favola, Giulio Spadoni sarà il prossimo direttore sportivo del Monopoli e ritroverà tra l'altro sulla panchina del Monopoli un'altra vecchia conoscenza del calcio biancorosso, ovvero Massimiliano Tangorra, il difensore Massimiliano Tangorra, che con l'Ancona fece 36 presenze con l'Ancona in Serie B, proprio in quell'Ancona dove c'era anche Davide Nicola, che questa sera abbiamo avuto il piacere di poter ascoltare ai nostri microfoni.
Ma Monopoli qual è? Quello dove ci sono le casette, dove c'è, sì, forse, via dell'acquedotto?
Forse volevano fare questo in Ancona, bravo. Forse volevano fare proprio questo, però non gli è riuscito nemmeno col giochino magari.
No, però bisogna stare attenti perché c'è una casella che è quella che tiri sul bigliettino, c'è scritto vai.
Sì,
no?
Sì, bravo. Noi forse abbiamo
preso... Senza passare dal via,
bravo.
Poi.
Intanto noi abbiamo preso il vicolo stretto, esatto. Intanto. Poi dopo bisognerà vedere se si va a finire là.
Con il Monopoli, bisogna stare attenti. Sauro, ciao Sauro, dice buonasera, mi sono collegato solo adesso, c'è stato un ennesimo comunicato da parte della società, Sauro da Romana. No, Sauro, non c'è stato nessun comunicato, oggi non si comunica nessuno. solo la domenica. Allora, poi ci abbiamo un'altra informativa che ci arriva, ancora guai per Ermanno Pieroni. A causa di un malore che lo ha colpito venerdì, si trova in ospedale. E c'è la beffa oltretutto, perché in ospedale Pieroni è piantonato per non aver rispettato gli arresti domiciliari. Vabbè, che ci volete fare? Insomma, succede di tutto e di più in questa sciagurata stagione dell'Ancona, e quella che si appresta a vivere non è che sarà molto meglio. Per riepilogo, riepilogo c'è poco da riepilogare, non ci sono stati comunicati oggi, come detto, dalla società, non ci sono novità tangibili dal fronte di coloro che dovrebbero bussare le porte, anzi proprio non ci risulta che ci sia chi sta facendo questo materialmente in questo periodo, cioè di coinvolgere veramente imprenditori, cioè rompere le scatole, farsi portavoce del malumore della città. Forse non è neanche quello, neanche si è capito che ci sia un vero e proprio malumore da parte della città, sembra quasi che sia un malumore di 10-20 persone. Mi piace vedere, adesso mi attirerò le ira di qualche, giustamente, di altre persone, però adesso noi come stampa ci occuperemo tutta, domani usciranno sui giornali, sul Corriere Adriatico, di manifestazioni davanti alla prefettura giuste, da parte c'è stata quella dei Vigili del Fuoco, giustissima, c'è stata oggi quella degli autisti, dei mezzi pubblici, eccetera, per un'altra normativa che verrà applicata. Io ogni tanto esco un po' da quello che riguarda l'Ancona, però io vorrei dire questo: noi ci occupiamo di tutte queste vertenze come stampa. Vi inviterei però a dare un occhio alle foto di queste manifestazioni, cioè di chi manifesta giustamente, ma vi inviterei al conteggio manuale delle persone che vengono ritratte nei servizi radio difficile, ma televisivi, quindi quando vengono fatti questi filmati, o dalle foto che vengono pubblicate sui giornali quando si parla di manifestazione, e poi dietro c'è tutto il montaggio dei sindacati, CGL, CISL, UIL, che sono scesi in piazza manifestando il loro disappunto. Giusto, tutto giusto, ma soffermatevi a contare il numero delle persone che scendono in piazza, il numero. Poi trasportiamo la stessa identica cosa allo stadio. Perché da una parte pesa così in maniera pesante la carenza di persone allo stadio che segue l'Ancona, ed è motivo da parte di chi si disimpegna a dire non è seguito dalla città, non è seguito dai tifosi, non ci sono i tifosi. Dall'altra parte guardiamo quanti scendono in queste altre manifestazioni importantissime e che poi danno spesso e volentieri anche dei risultati, e c'è l'impegno delle attività di chi ci rappresenta, dei politici, c'è l'impegno su queste vertenze, ma se confrontiamo i numeri, io non vi dico come finisce. Fate questo sforzo domani, no? Intanto uscirà, oggi ci sarà stata anche sui servizi di Mamma Rai, eccetera. Domani usciranno sul Corriere Adriatico, sul Resto del Carlino, anche, io penso, non so se ci sono già anche sulle versioni online, ma fatelo questo sforzo. Cioè, noi lo facciamo quasi tutti i giorni. Dovrebbero farlo chi commenta in maniera così negativa nei confronti di chi segue lo sport. Anconettano, no, adesso qui davanti non posso infierire oltre, c'è una protesta antismog, insomma, vabbè. Però quando ci sono le foto di queste manifestazioni così che occupano tanto spazio sulle testate, soffermatevi a contare le persone, poi paragoniamole a chi segue il calcio ad Ancona. Allora, anche che sono pochi, a questo punto bisognerà mobilitarli, sarà il caso di mobilitare anche chi segue il calcio anconetano, farlo scendere in piazza, non lo so, creare un qualcosa, comunque un evento dove si faccia vedere che il numero non è così esiguo, se è questo che bisogna dare come peso ai nostri politici per farci aiutare a salvare il calcio ad Ancona. Però questo lo devono fare chi si occupa di calcio, noi non ci occupiamo di calcio a livello di tifosi, ci sono delle organizzazioni che rappresentano i tifosi, beh, compito loro a questo punto organizzare un qualcosa, perché loro sono quelli che fanno il raccordo dei tifosi, non è certo la radio che lo può fare. Ci siamo?
Ci siamo.
Ci teniamo qualche sassolino anche per la giornata di domani.
No, vabbè, stavo leggendo adesso le pagine del calcio minore e leggo addirittura il Fabriano vicino alla Serie D. Con, attenzione, un ex biancorosso che sta sugli scudi. Da noi era un giovane in rampa di lancio, ovvero Pier Gallini, che ieri con una doppietta sul 3-1 sul Roselle, insomma, si sono quasi garantiti, hanno più di un piede, insomma, quasi in Serie D. Quindi anche il Fabriano, con i numeri di un ex biancorosso come Pier Gallini, è arrivato a quota 20 gol, quindi tanto per farci del male con giocatori passati ad Ancona che non hanno lasciato il segno chiaramente, ma che erano ad Ancona dove stavano iniziando a mettere i primi sassolini, diciamo, sulla propria strada del calcio, e insomma questo c'è. E poi tra l'altro il titolo è molto carino, perché Pier Gallini mette il timbro, anche Tittarelli è d'applausi.
Oh, vedi anche il nostro Tittarelli ha uno spazio tutto suo, non lo sapevo che adesso giocava anche lui.
Salutiamo anche Daniele Tittarelli, che mi dà le informazioni, quindi vice capitano dell'eccellenza, mi dicono, eccolo qua, guarda, proprio Daniele Tittarelli che mi scrive, vice capitano dell'eccellenza, anche il suo compagno di reparto Gabriele Tittarelli, 18 gol, ex primavera dell'Ancona, spesso in curva a tifare.
Bene.
Pronto a tutto, Daniele, sempre a rispondere a qualsiasi domanda.
Sempre sul pezzo. Bene, allora noi torniamo domani, se vi siete persi qualche battuta, se volete risentire il mister, ma ex giocatore dorico, Davide Nicola, reduce dal salvataggio del suo Crotone, che rimane, come dice appunto quel cartello, scusateci se non siamo retrocessi, ma soprattutto che dovrà farsi questa lunga trasferta da Crotone a Torino, l'aveva promesso, in bicicletta. Vabbè, c'è qualcuno che non ha fatto ancora Loreto e l'aveva promesso. Vabbè, che dopo è un giro, poi dopo se quello che prometti non mantieni, prima o poi si pagano le conseguenze. Allora, a domani, 13:10 la replica, ma torneremo live alle 18:30 e se non vado errato domani proprio ci sarà lui.
Sì, Bomber Tittarelli.
Il Bomber Tittarelli. Avremo con noi il Bomber Tittarelli, la penna più veloce del Corriere Adriatico. A domani, ciao.
Buona serata a tutti.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30. Ancona!